Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Sempre come al solito precisiamo nella forma compendiata, in compagnia di Padre Giampio e di Mosè Fabbri. Prima, ecco, proprio di cedere naturalmente la parola a Padre Giampio e Mosè, permettetemi di fare un attimino proprio il punto della situazione. Siamo ancora qui nel commento, nella spiegazione che il Catechismo ci fa della preghiera del Padre Nostro. Abbiamo visto questa preghiera, cari amici, che anche se forse magari ci sfugge questa struttura, no? Della preghiera del Padre Nostro, fatta di domande, fatta di petizioni, come qualcuno dice. Ed in effetti saremmo arrivati alla quinta petizione, alla quinta domanda, e cioè riguarda adesso questi beni che abbiamo visto, ecco, sono sempre in primo ordine beni spirituali che noi domandiamo al nostro Padre Celeste, che però riguardano anche dei beni materiali. A questo punto però, Padre Giampiero, se dobbiamo affrontare questo altro... Quest'altra petizione, no, che riguarda i nostri debiti. Ecco, allora vediamo un po' insieme perché diciamo, no, rimetti a noi i nostri debiti.
Grazie Antonio, cari amici, bentrovati. Dobbiamo oggi aiutarci a risolvere questi debiti e questo un po' ci aiuterà anche il compendio del Catechismo al 594. Sì, perché diciamo rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ci fa chiedere questa parte del Padre nostro. E per questo chiedo se Mosè ci può leggere il compendio del Catechismo Cattolico 594. Intanto saluto Ave Maria Mosè.
Sì, Padre, grazie. Ave Maria, un caro saluto anche ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Chiedendo a Dio Padre di perdonarci, ci riconosciamo peccatori dinanzi a Lui, ma confessiamo al tempo stesso la Sua misericordia, perché nel Figlio Suo e attraverso i sacramenti riceviamo la redenzione, la remissione dei peccati. La nostra domanda, tuttavia, verrà esaudita solo a condizione che noi, prima, abbiamo a nostra volta perdonato.
Pensa che San Giuseppe Cafasso, padre spirituale di San Giovanni Bosco, un po' il patrono dei condannati a morte, il prete della forca lo chiamavano perché era un po' specializzato per aiutare le anime ad accostarsi alla sentenza capitale che infliggevano un po' il governo con la pena di morte per i più grandi delitti che commettevano nel carcere, nelle zone di Torino. Aiutava un po' questi penitenti che lui dopo chiamava i suoi santi protettori perché li aiutava a morire santamente, veramente a disporsi a ricevere la pena capitale in sconto dei loro peccati e un po' avere tutte queste disposizioni di pentimento e di buoni propositi. Però sai, capitava che alcuni non erano capaci di arrivare a che cosa? A perdonare chi li aveva causato delle contrarietà, chi gli aveva procurato l'arresto, chi o insomma, aveva tanti modi, a volte che ritenevano di avere ricevuto delle ingiustizie e quindi erano un po' difficili da perdonare. E sai che in che modo San Giuseppe Cafasso aiutava questi suoi condannati a morte ad avvicinarsi alla bontà di Dio, alla misericordia di Dio? Gli faceva recitare il Padre nostro. E quando arrivava a fare queste invocazioni, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, dice, ma l'hai detto sinceramente questa cosa qua? E se il penitente diceva sì, allora lui l'abbracciava tutto contento, che bello, siamo pronti per il paradiso, bene, 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 bene. Se invece rispondeva no, dice, ah, mamma mia, come sei crudele, che chiedi a Dio di trattarti nel modo in cui tu tratti le persone che dovresti perdonare. Quindi chiedi a Dio che non abbia misericordia di te. Quindi questa misericordia che chiediamo al Signore con tanta abbondanza sarà tanto abbondante quanto la misura con cui anch'io sono pronto a perdonare. E parliamo di San Gian di Bosco, San Giuseppe Cafasso, la santa mamma di San Gian di Bosco era mamma Margherita. E a un certo punto cosa capita? Che insieme a San Gian di Bosco aveva anche un altro figlio, avuto dal marito vedovo che aveva sposato, che aveva questo figlio, e che è sempre stato un po' la piaga di questa mamma, così, perché nonostante tutte le cure che gli dava, questo figlio non aveva mai tanto tanto corrisposto, ed era un rancoroso. E mamma Margherita era una contadina, illetterata, ma una grande sapienza cristiana. I suoi figli proprio educava al catechismo in tutta la loro vita. Intanto alzava le persiane, le tapparelle, apriva le finestre, il buon bambino appena si alza innalza il suo pensiero, lode a Dio per i benefici che ha ricevuto. Poi il buon bambino si veste con ma tutta la sede giornale era un catechismo. C'era il momento della preghiera, ma Margherita era anche pronta, intanto che si diceva il rosario in tutta la famiglia. Gianni Bosco, l'altro fratello, così lei, a interrompere, Padre nostro, quando è il momento di dire questo qui, interrompeva il figlio, tu non dire questa cosa, perché in bocca tua sarebbe una bugia, perché tu non sai perdonare, di qualsiasi altra cosa in questo momento, ma non dire questa parola, perché sennò dici una bugia a Dio, perché tu non sai perdonare. Quindi pensa come veniva istruito nei suoi difetti, e questo dopo si pentiva, dopo cercava un po', comprendeva e cercava dopo di emendarsi, ma proprio era qualcosa di veramente favoloso questa santa mamma, proprio così come voleva proprio sui figli. Che cosa? Arrivavano ad arrivare al dono del perdono. E noi stiamo chiedendo proprio questo perdono a Dio. Rimetti, cancella i nostri debiti. E quali sono i nostri debiti? Non ho pagato la bolletta, no, i debiti spirituali, i nostri peccati, come noi siamo pronti a cancellarli, a perdonare chi l'ha fatto a noi. E questo è un insegnamento, Antonio, non ti sembra molto molto prezioso, che abbiamo da mamma Margherita e anche da San Giuseppe Cafasso, che ci aiutano un po' a comprendere questa parte del Padre nostro, non ti sembra?
Ma guarda, è stupefacente. Adesso non per fare, diciamo, dei complimenti, no, alla mamma di San
Oh,
Giovanni
facciamoli,
Bosco.
facciamoli, Antonio, facciamoli,
Ma
facciamoli.
sì, ma è vero,
Facciamo.
perché diciamo che anche questa schiettezza, no? Di questa madre così santa, che cosa ci mostra? Anche, diremmo quasi, la coerenza, sì, ecco, l'intelligenza. Dice: guarda, tu questa cosa non la dire, perché altrimenti finisci per dire una bugia. E quindi lei proprio capiva il significato, no? Di questa petizione. È un po', scusami se adesso faccio un piccolo così excursus, no? Quando noi recitiamo l'atto di dolore, no, al termine della confessione, no, noi diciamo: mi pento con tutto il cuore, no, mi pento e mi dolgo dei miei peccati con tutto il cuore. Guarda, qualche volta, no, dobbiamo soffermarci anche su questa cosa qui, perché insomma, pentirsi con tutto il cuore significa: oh, io mi pento con tutto il cuore. Cioè, Padre Pio diceva, tu ti ricordi? Quando nelle confessioni lui diceva: tu ricadi sempre negli stessi peccati perché non sei veramente pentita. Lo diceva a una sua penitente, no? A una sua figlia spirituale. E quindi, in qualche modo, no? Il peso delle parole, il peso delle parole. E io da allora, no? Che mi hanno fatto osservare questo, no? Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, e un po' mi soffermo, perché dico: oh, ma io qua non è che dico una bugia, cioè vado a aggiungere un peccato ai peccati che chiedo che mi vengano perdonati. Quindi, ecco, è così, insomma, ecco, che si diventa santi poi, in fin dei conti, no? cioè veramente dando un significato vero alle parole, no? E anche alle intenzioni.
Sì, ed è giustamente, Antonio, questa osservazione proprio così. Tante volte recitiamo anche le preghiere, e particolarmente quelle più comuni, quelle che più abitualmente ripetiamo. Ma quanto comprendiamo il peso? Quanto comprendiamo pienamente il significato di quello che stiamo dicendo? Beh, un po' pian pianino ce ne stiamo anche rendendo conto anche noi, che facciamo un po', stiamo parlando in questi giorni un po' di questo commento al Padre nostro, che ricchezza questa parola di sapienza che il nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato. E magari per quante volte l'abbiamo detto e quante volte ancora lo diremo, un po' così, abbiamo detto la preghiera, abbiamo fatto le preghiere. Ma quanto le abbiamo vissute? Quanto le abbiamo messe in pratica? Tanto quanto quello che chiediamo al nostro Signore, lo stiamo veramente chiedendo in spirito e verità, quanto. E quindi tanto abbiamo da chiedere questa grazia. San Tommaso invitava per chiedere particolarmente il dono del consiglio dello Spirito Santo, proprio per comprendere quanto è importante chiedere questa grazia, questa petizione, proprio per la salvezza delle nostre anime. E la necessità di questo consiglio proprio per comprendere che lo Spirito Santo ci insegna a chiedere e pregare proprio questo, rimetti a noi questi nostri debiti. E questo mi fa aiuta a comprendere una cosa: nei confronti di Dio noi siamo debitori dei suoi diritti, nei confronti di Dio noi defraudiamo Dio, rubiamo i suoi diritti. Noi dobbiamo comprendere che le prime quattro petizioni del Padre nostro sono dirette a chiedere al Signore ogni sorta di bene. Il bene eterno, il bene spirituale, il bene corporale. Invece queste ultime tre petizioni che vedremo, adesso stiamo vedendo questa quinta, si indirizzano a Dio perché ci liberi da ogni male, il male passato, il male presente e il male futuro. E siccome il male passato, il vero, il grande male, l'unico vero male, sono i peccati che abbiamo commessi, questo è il vero male, così di questi peccati noi chiediamo innanzitutto perdono a Dio. Sotto il nome di debiti ci fa pregare, rimetti a noi i nostri debiti. Quindi, dopo esserci presentati Dio in questa domanda, nella domanda precedente, con miserabili bisognosi di tutto, del pane nostro quotidiano, nell'ordine della natura, nell'ordine della grazia, in questa parte del Padre nostro, in questa petizione quinta del Padre nostro, ci presentiamo come debitori e debitori incapaci di pagare che non possiamo avere altro rifugio che nella misericordia infinita di Dio. Ti ricordi nella parabola di quel debitore che aveva un debito di 10.000 talenti?
Sì.
Allora, e uno dice: ma questo talento qua che cos'è? Mi è toccato prendere, non so quanti all'inizio non avevo strumenti a disposizione, quando non c'era internet, prendi il dizionario e prendi questo, ma. Dopo un dondolino, poi si vede che talento, coso, se un lingotto, 20, dai 20 ai
Sì.
40 kg a seconda se era di questo o di quell'altro, se era d'oro o d'argento, facevi un conto, era qualcosa di astronomico. 20 o 40 kg di lingotti d'oro per 10.000. Pensi quanto vale al grammo, lo moltiplichi per un chilo, lo moltiplichi per 40 kg, lo moltiplichi per 10 kg. Insomma, venivano fuori delle cifre spropositate che nessuno avrebbe potuto pagare con altrettante vite, insomma, neanche tutta la vita di lavoro non poteva darsi neanche un talento di oro, così se solo lavorato per tutta la vita e stramazzato. Insomma, una cifra favolosa che non poteva nessuno poter saldare. Il Signore è pronto, ma è pronto nella misura in cui anche quel servo era pronto dopo perdonare anche quel suo collega di debiti. Allora, ecco un po', vediamo proprio questo bel significato. Quindi è evidente che i debiti di cui domandiamo di essere liberati non sono altro che i nostri peccati. Qua chiediamo al Signore il perdono dei miei peccati. Il peccato ci rende debitori davanti a Dio e doppiamente debitori, uno per l'offesa fatta a Dio, per la pena che merita l'offesa stessa. E in altri termini, noi in ogni peccato ci fa incontrare due debiti con Dio, un debito che viene detto di colpa e un debito detto di pena. Possiamo fare un esempio. Io vado a comprare in un negozio qualche cosa e devo sborsare il prezzo e incontro, contraggo un debito, cioè l'obbligo di soddisfare a chi vado a comprare al fornitore ciò che gli compete per la fornitura della sua merce. Vado a comprare un chilo di pane e divento debitore, devo sborsare il prezzo per quel chilo di pane. Noi, commettendo un peccato, assumiamo verso Dio il debito, cioè ci obblighiamo a rendere alla sua giustizia una soddisfazione degna per l'offesa che gli abbiamo recato. Fin qui ci siamo. Quel chilo di pane che ho sottratto al fornaio devo sborsare un prezzo. Quel peccato che ha offeso Dio merita una soddisfazione degna di chi l'ha offeso, di ciò che gli ho sottratto. Bene, nel peccato noi neghiamo Dio che cosa? Di essere soggetti a Lui. Credi in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, il mio Signore, il mio padrone. Quindi ho mancato, gli ho rubato la soggezione, non sono stato soggetto a Lui, non gli ho obbedito. Gli manco di rispetto, gli manco l'obbedienza che gli è dovuta. Il peccato, infatti, è un atto di ribellione alla volontà di Dio. Così restiamo obbligati, in certo modo, verso Dio a restituire in qualche modo quell'onore, quella gloria, quell'ossequio che gli abbiamo tolto. E qui abbiamo la colpa. Questo è il debito di colpa. Adesso come faccio a restituire questo? Gli ho sottratto l'onore, gli ho sottratto la gloria, gli ho sottratto questo ossequio e di questo sono colpevole. Adesso restituisci il padrone di 15.000 talenti che le aveva tutto abbonato perché lui aveva pregato di perdonarlo, ti condono tutto il debito. Ah, grazie, grazie, grazie. Però, ahimè, non ha saputo approfittare di questo dono e si è lasciato un po' prendere. Non conosceva ancora il Padre nostro, noi che lo conosciamo sicuramente in queste cose non crediamo, ma dobbiamo chiedere la grazia che il Signore invece ci sostenga perché siamo molto, molto, molto facili a questo. Non basta. Ogni colpa sappiamo che trae dietro di sé necessariamente una pena. Il peccato, che è il massimo dei mali, ci fa meritare una pena proporzionata, la quale, se si tratta di peccati leggeri, veniali, è una pena temporanea che sconto di questa vita o di là in purgatorio. Niente di macchiato entra in paradiso. Se si tratta di peccati mortali non rimessi a questo modo, la pena è eterna, da scontarsi all'inferno. Ecco il debito di pena necessaria conseguenza della colpa. Quindi, nel momento in cui facciamo un peccato, Dio diventa nostro creditore e un creditore inesorabile. Se non lo paghiamo in questa vita, non si accontenta di poco, perché dà alle nostre preghiere, alle nostre penitenze un merito stragrande. E se questo non lo facciamo qui adesso, ci fa pagare nell'altra vita. Non usciremo finché non avremo pagato l'ultimo. E noi siamo proprio a questi che domandiamo al Signore che ci liberi, perché ci dia il perdono e serve adesso una certa condizione. Vediamo adesso queste condizioni. Vediamo ancora su questi debiti cosa dobbiamo dire. Dio ha diritto di noi che noi adempiamo alla sua volontà, certamente. Io sono il Signore Dio tuo. E dobbiamo, abbiamo detto, Padre nostro, che se sia fatta la tua volontà, è una delle prime cose che gli abbiamo detto nel Padre nostro. Quando noi facciamo un peccato, non facciamo la sua volontà. Abbiamo preferito la nostra. Pertanto, quando preferiamo la nostra volontà alla sua, allora gli rubiamo Dio un suo diritto. E questo è un peccato. Questa è una mancanza. Questo è un furto. Mamma mia, pensa, se è brutto rubare, pensa, quando rubiamo a nostro Signore Gesù, pensa, quando Padre Pio, un po' per far comprendere che cosa voleva dire perdere la Santa Messa Domenicale, quando qualcuno andava a confessarsi, diceva: sei un ladro. Dice: no, Padre Pio, dice, un ladro, no, ma non è neanche i pomi, le mele del mio vicino di casa ho portato via. No, no, tu hai rubato un giorno in cui dovevi glorificare Dio. 6 giorni sono per te, ma il settimo è consacrato a Dio. Rendimi un giorno di gloria. Non l'ho fatto, devo andare in spiaggia, devo andare a lanciarmi col paracadute e poi dopo non si è aperto. Dovevo andare a fare la passeggiata, dovevo andare alla partita, dovevo fare il giardino, l'orto, il vigneto, l'uliveto, i datteri, e così. E ho rubato a Dio un giorno di gloria. Ma ho fatto la mia volontà, ho fatto la volontà di Dio, ho fatto la mia di volontà, ho fatto i miei di gusti, ho messo da parte la volontà di Dio. Bene, quando noi quindi diciamo a Dio: rimetti a noi i nostri debiti, i peccati sono i nostri debiti. Lo Spirito Santo perciò ci dà il dono del consiglio e ci aiuta a chiedere il perdono di Dio per i peccati di cui diciamo: rimetti a noi i nostri debiti. Bene, in questa parola ci sono tre domande, dice San Tommaso d'Aquino. Perché si fa questa richiesta? Quando viene soddisfatta questa richiesta e perché venga soddisfatta, che cosa chiede? Bene, da questa richiesta possiamo ricavare due insegnamenti necessari. L'uomo deve sempre vivere con grande umiltà. Nel passato, o anche oggi, nel passato presente, nel presente futuro, ci sono personaggi così presuntuosi da essere capaci di affermare che l'uomo è in grado di vivere in questo mondo riuscendo da solo a evitare tutti i peccati. Quindi, a parte il nostro Signore Gesù Cristo, a parte la Beata Vergine Maria, che fu piena di grazia, senza alcun peccato, come a nessuno degli altri santi è stato concesso di non incorrere quantomeno nei peccati veniali. Se diciamo che non abbiamo peccato, che non abbiamo alcun peccato, siamo fuori strada e in noi non c'è la verità, ci ricorda l'Apostolo San Giovanni. E anche questo è provato da questa invocazione. Anche tutti i santi, è bene che recitino il Padre nostro dicendo: rimetti a noi i nostri debiti. Siamo Padre Pio. 100 corone al giorno, 100 volte al giorno e più, diceva: rimetti a noi i nostri debiti. Cioè, tutti, insomma, si riconoscono e si dichiarano debitori, peccatori. Quindi allora devo essere, se sono peccatore, devo temere, santo timore di Dio, offeso colui che mi ama, allora mi umilio. C'era un po' nella vita di Santa Gemma Galgani, pensavo una cosa. Antonio, una cosa, una delicatezza veramente bella così. L'angelo custode la rimproverava: ti sei permessa di dire una bugia? Hai ragione, vai subito a chiedere perdono. E lei sentiva l'umiliazione, non voleva avere resistenza così. Ora dice: passa tutto il giorno e non lo vado. Se non ci vai adesso, entro così, guarda che. Ti capiterà, guarda, che dopo lascio, non ti proteggo, lascio che arrivi il demonio. Allora diceva: vado, era tutto già tardi, così mi umilio, chiedo perdono. E dopo l'angelo rimprovera di tutta questa un po' resistenza nell'umiliarsi così. Questo è nei santi, un santo un po', che insomma condivideva la passione di Gesù. E dopo Gesù la rimprovera così, dice: hai ragione, Gesù, perdono, mi hai perdonata. E la Madonna dice: beh, questo sabato non verrò a farti la tua visita consueta. Dice: ma come, Gesù mi ha perdonato? E tu dici: ma sai, io le mie figlie le voglio perfette, non permetto che ci siano queste mancate. Adesso, mamma mia, noi qui facciamo da destra e sinistra, conviniamo, oh, sì, tutti qua, tutti là. Che conto strettissimo che dovremmo presentare al nostro Signore, quanto dobbiamo veramente vigilare, perché è proprio tutto in questo. Siamo peccatori ed è bene che lo riconosciamo ed è benissimo che ci umiliamo. E che gli diciamo: Signore, rimetti, cancella, sono un peccatore, sono figlio tuo, perdona queste cose qua, aiutami, Signore. Bene. Quindi la santa umiltà, che è un po' è un fondamento, è un fondamento. C'era benissimo Santa Gemma Galeani proprio, che diceva a Gesù a un certo punto una cosa molto bella, dice, ma Gesù, mi vuoi bene, mi ami? Come ti ho dato tutte queste grazie così? Io ti amo poi soprattutto perché tu mi assomigli, io amo tutte quelle persone che mi assomigliano particolarmente. Santa Gemma dice, ma in che cosa assomiglio a Gesù? Insomma, il penitentissimo, in cosa assomiglio a Gesù? È perché sei molto umiliata. La
Umiliata,
tua
sì.
somiglianza a me è perché sei molto umiliata. Quindi una creatura ritenuta infima, spregiata, le sorelle la beffeggiavano, diceva rimango in camera tua così ti voglio vedere andare in estasi, tanto per prenderla in giro, insomma, ma di tutte le... Sei molto umiliato. E Gesù, quanto è stato umiliato, quanto è stato disprezzato, quanto è stato la sua dignità. Eppure, ecco, Santa Gemma molto amata perché molto assomigliata a Gesù in quanto si è umiliato. Allora, vedi un po' quanta è questa virtù di umiltà, quanto ci fa bene, quanto ci aiuta a crescere e quanto ci aiuta a camminare. Ci sono
Padre,
delle altre... Sì, Mosè.
scusi se intervengo. Dicevo, se veramente diciamo, ci facciamo la domanda, no? Ma siamo veramente intenzionati a perdonare? Ma io penso che questa è una domanda, diciamo, cruciale, ma io penso che la risposta spesso possa essere no. Perché, diciamo, recitiamo, diciamo, quella preghiera anche, come diceva prima lei, anche Antonio, per abitudine, no? Senza magari riflettere sul significato profondo. Perché chiedere a Dio il perdono, nella stessa misura in cui siamo disposti a concederlo agli altri, cioè, sì, diciamo, in questo caso, ecco, ci vuole molta coerenza che non so fino a che punto veramente, come insegnava molto bene Mamma Margherita, no? A San Giovanni Bosco.
Al fratellastro di San Giovanni Bosco.
Fratellastro, scusi,
Sì,
avevo capito
no, no,
male.
era al fratellastro, no, no, era, fortunatamente non era in San Giovanni Bosco questo, però giustamente Mosè è una considerazione fondamentale. Siamo pronti veramente a perdonare, a chiedere quel perdono che vorremmo anche noi ricevere. Se la risposta è no... Ricordiamoci che ci conviene che qui in terra incominci a diventare un sì, perché sennò diventano grossi guai. Ma per far questo, non so se Antonio se sei d'accordo, ne
Sì.
riparleremo una prossima volta o nei prossimi minuti.
Sì, difatti, ecco, siamo arrivati proprio nell'orario consueto nel quale cediamo la nostra linea alla regia che proporrà naturalmente ai nostri ascoltatori un piccolo intermezzo musicale, un paio di minuti di buona musica. Vi ricordo, ecco, potete approfittare per telefonare, ecco, per partecipare, per fare le vostre domande, osservazioni, quant'altro. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ecco. Poi, se volete usare il WhatsApp, sempre con l'account della Radio Buon Consiglio, potete scrivere voi stessi le vostre osservazioni, domande che poi ci verranno proposte dalla regia. Quindi ci separiamo per qualche minuto. Ave Maria. Maria, cari amici, ecco, ci siamo tornati di nuovo in diretta, ci siamo lasciati proprio con questa osservazione, no? Che ci dobbiamo riconoscere peccatori, insomma, ecco, quando chiediamo al Padre, rimetti a noi i nostri debiti, quindi ci riconosciamo debitori, ecco, nel momento in cui commettiamo dei peccati, e quindi dei peccati, come abbiamo sentito, no, questa parabola dei 10.000 talenti, no? Ogni talento 20 kg d'oro, significa che non siamo in grado di ripagare neanche il minimo dei nostri debiti a Dio, debito di colpa, debito di pena. Insomma, sono cose che veramente, insomma, stiamo imparando e che hanno una profondità grandissima. E io, Padre Giampiero, volevo proprio fare un piccolo, mi è venuta qualche giorno fa, no? Si fa un po' di osservazioni. Per esempio, noi sappiamo che i Romani, no, hanno combattuto tante battaglie, no? Sono diventati un grande impero, no? Ah, ci sono state battaglie cruente con tanti morti, no? Con Annibale, per esempio, no? Quindi, però si dice che la battaglia più umiliante, quindi dove le hanno buscate, insomma, i romani, sia stata la battaglia delle forche caudine. No? Perché queste battaglie delle forche caudine, che poi non fu tanto sanguinosa, però i sanniti, più o meno nella mia zona, hanno costretto i romani vinti a passare sotto tre lance, fatte appunto una sorta di quadrilatero, no? Quindi dovevano passare inchinandosi sotto queste lance, al cospetto di tutti i soldati, compresi i generali, eccetera, eccetera. Insomma, si dice che questa cosa fu così umiliante, no? Per i romani, quando poi arrivò la notizia al Senato romano, che da allora i romani corsero ai ripari, cioè non sottovalutarono più i propri nemici, preparavano le strategie, diciamo oggi, no? E allora questo pensiero può venire, no? E cioè che forse noi non ce ne accorgiamo, no? Ma il peccato ci umilia, quindi dobbiamo riconoscerci sconfitti, debitori, no? Perché altrimenti, come dire, è come se io mi scontrassi con un avversario, no? E finisco regolarmente a tappeto. E perché? Perché non ho neanche la coscienza di essere su un ring, cioè non ho la coscienza che la mia vita è una prova, è una lotta tra il bene e il male, è un combattimento spirituale. Quindi è tutto qui il discorso. Gesù questo ci ferma, dice aspetta un po', no? Padre nostro che sei nei cieli, rimetti a noi i nostri debiti, noi siamo debitori. Insomma, ecco, questa è una cosa che, insomma, se mettessimo veramente a frutto, no? Tutte queste cose che stiamo imparando, no? Giampiero, insomma, avremo un bel progresso, no? Nella vita spirituale.
È vero Antonio, perché questa consapevolezza e questa virtù dell'umiltà diventa un po' fondamentale. Quindi giustamente dobbiamo persuaderci che tutti siamo debitori davanti a Dio. San Giacomo dice: tutti inciampiamo in molte cose, in molti soffendimus omnes. Ci inganniamo, dice, se diciamo di essere liberi da tutti i peccati. E dice, può darsi, dice San Paolo, che la coscienza non ci rimproveri di cosa alcuna, ma non per questo dobbiamo tenerci giustificati. Non so perché ho fatto il mio esame di coscienza, non mi accorgo di niente, ma non è mica sufficiente per dire di essere a posto davanti a Dio in questo. Diceva Padre Pio, ma non sai che il Signore vede le macchie anche negli angeli? Bene, e il fatto che il nostro cuore cos'è? È un abisso impenetrabile, noto solamente Dio, Lui che scruta il cuore e l'interno del nostro cuore. Quindi è così dei giusti, lo sarà molto di più di coloro la cui vita è un caos di peccati, di disordini, una catena ininterrotta di iniquità. A volte capita che magari uno dice: Padre, ma io non mi confesso da qualche anno, ma non ho fatto niente, non ho rubato, non ho ucciso, sono a posto. Vedi, tutto questo è una coscienza che non sa riconoscere le proprie mancanze, i peccati, i propri debiti davanti a Dio, e diventa molto pericoloso. Perché? Perché non pensa dopo di essere debitore, non pensa di fare tutte quelle cose che deve fare per rimetterci a posto finché questo è il tempo della misericordia. Ecco allora questo invito che ci fa considerare il nostro Signore. E inoltre che tutti, essendo tutti debitori di Dio, siamo anche debitori incapaci di pagare, perché il debito del peccato è così grande che noi non possiamo mai soddisfarlo adeguatamente. Tutte le creature del mondo insieme unite non potrebbero, anche se avessero soffrire tutti i tormenti dei martiri, perché è sempre infinita la sproporzione tra l'uomo e Dio, tra l'offesa di Dio e la soddisfazione che l'uomo, creatura, può dare al creatore. Ecco perché è servita allo stato dopo il peccato originale la passione di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi è un punto, è questo fondamentale. E ancora potrebbe venire il pensiero, dice, ma quindi noi non siamo capaci di risolvere questa questione, ma allora basta dunque questa domanda per ottenere il perdono dei peccati? Interessante. Noi chiediamo al Signore, perdonami, e nella misura in cui perdona, abbiamo già risolto tutto, Antonio. No, vero. La sola domanda non ha la virtù di rimettere i peccati, di cancellare le colpe. Essa presuppone che cosa? L'uso dei mezzi ordinari da Dio per cancellarle. Quindi un punto fondamentale dice, guarda, non solo perché adesso non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi compie le opere del Signore, la volontà di Dio. Quindi noi dobbiamo pregare per umiliarci e chiedere il perdono, ma poi dobbiamo anche utilizzare gli strumenti che la divina provvidenza, che la bontà di Dio ci ha dato per arrivare al perdono. Chiediamo un po' le faccende. Nel presente ordine di provvidenza, nessun peccato, né veniale né mortale, può essere cancellato senza il pentimento. E se si trattano di peccati mortali, è necessario ricorrere anche a un sacramento. Quale, Antonio? Sacramento della? Esatto.
Sarà della riconciliazione, no?
E quindi come sacramento voluto, istituito da Gesù Cristo, ed ecco il fine per cui lo istituisce, in cui veniamo lavati e rigenerati col suo preziosissimo sangue. Quindi la preghiera che noi facciamo a Dio nel Padre nostro, che ci perdoni i peccati, non può tenere il suo effetto se non è accompagnata da questi mezzi stabiliti da Dio. Quindi ricevere il sacramento della penitenza o in realtà o in voto, cioè il proposito di riceverlo il più presto. Ad esempio, faccio l'atto di contrizione perfetto e il proposito di ricevere il più presto il sacramento della confessione, tanto per dire. Quindi, recitando col pentimento sincero l'anima, possiamo ottenere il perdono delle colpe veniali, ma per i peccati mortali occorre il sacramento della penitenza. E però dobbiamo considerare che anche questa recita di questa preghiera non è inutile, perché questa giova moltissimo a ottenere da Dio le disposizioni che servono, che esigono perché sia applicata a noi la grazia del sacramento. Perché per ricevere con frutto un sacramento, abbiamo detto anche ancora a suo tempo, per fare bene il sacramento della confessione, della penitenza, della misericordia, servono queste cinque cose: l'esame di coscienza, il dolore dei peccati, poi se non commetterli più, l'accusa, la soddisfazione. Quindi la recita di questa preghiera del Padre nostro è proprio un aiuto per dispormi per ricevere con frutto questo sacramento. Ancora noi chiediamo a Dio il perdono dei nostri peccati, persuasi che dobbiamo essere, che Dio non li può rimettere senza un sincero dolore, senza un fermo proposito. Quindi lo preghiamo di conseguenza che ci infonda nel cuore queste disposizioni che sono assolutamente necessarie al valore del sacramento stesso. Se no, riduciamo un po', il sacramento a confessione come un po' la lista della spesa. Un chilo di latte, un chilo di zucchero, il barattolo di maionese, un po' di patatine, la bottiglia di bibita, che ne so, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Da solo questo elenco della spesa non è sufficiente. Mi viene in mente un bellissimo episodio di Sant'Alfonso, capito? Un giovanotto così e andò a confessarsi i suoi peccati, proprio lista della spesa: ho fatto questo, ho fatto quello, e così. E dopo aver detto, dopo in attesa del predicosto del sacerdote per andare avanti con la sua confessione peccati, confessione peccati. Sant'Alfonso intuisce, comprende questa cosa qui, che proprio veramente non c'era in lui nessun pentimento, nessuna presa di coscienza di questa disordine che faceva. Faccio i peccati, poi vado a confessare, poi faccio i miei peccati, tanto me li vado a confessare. Ho fatto la lista della spesa, ho fatto l'elenco, adesso mi fa il predicozzo, e poi mi dà l'assunzione e posso ritornare a fare i miei peccatacci. Sant'Alfonso dice: e non c'è altro? No, padre. E che altro avresti potuto fare? Ti manca solo il turbante per essere un turco. Ti manca solo il turbante per
Turbante.
essere. E che male ti ha fatto il Signore? E Sant'Alfonso disse questo qui proprio che lo sconvolse, si trasformò questa confessione così mediocre, così, in una santa confessione. Lo ricorderà questo giovane, questa confessione così sciocca che aveva fatto, come Sant'Alfonso l'aveva trasformato in una vera confessione e conversione. E che altro potevi fare? Ti mancava solo il turbante per essere un pagano, per essere un irreligioso, per essere ancora di più un figlio di Dio. Che roba! Quindi l'umiltà è la virtù fondamentale e dobbiamo vivere nella speranza, perché benché peccatori, non dobbiamo mai arrivare alla disperazione, che ci possa spingere anche ad altri più peccati gravi. Dice, ormai già fatti questi. Sai, quando un po' si è rotto la diga, ho fatto questo peccato, ma adesso farne un altro in più, farne altri in più, o farne di peggiori, non c'è più spazio. Un po' il macigno che cala dalla cima della montagna si porta a sé altri macigni e cominciano ad esserci le valanghe. E dice, facciamo attenzione che non ci arrivi questa disperazione che ci spinga a peccati più gravi. Dice San Paolo: presi dalla disperazione, si sono abbandonati all'impurità per commettere ogni genere di sconcezza, nella lettera agli Efesini. Quindi, ecco che la virtù della speranza, la virtù grande della speranza, è molto importante. L'uomo, per quanto peccatore possa essere, deve sperare con una perfetta contrizione e conversione che Dio lo perdoni. E E questa speranza si rafforza in noi quando invochiamo rimetti a noi i nostri debiti. Quindi abbiamo bisogno proprio per animare questa speranza, che Dio ci perdoni, per animare questa perfetta contrizione e perfetta conversione. Tale speranza era quello che negavano delle eresie negli anni precedenti. C'era nei secoli di periodo di Sant'Agostino, i Novaziani, i Giovanniani, così, secondo i quali chi peccava anche una sola volta dopo il battesimo non avrebbe mai ottenuto misericordia. Quindi, adesso forse non è più un peccato di moda questo qui, di Novaziani o Giovanniani non ne troviamo tanti. Troviamo più forse dall'eccesso opposto. Sì, fai tutti i tuoi peccati, continua a farli, tanto non ti preoccupare, Dio è buono, Dio ti vuole bene, Dio sa come sei fatto e continua pure a fare i tuoi peccatacci. Non sia mai. Misericordia. Non sappiamo, vabbè, mi confesserò, sappiamo quando vegliate in ogni momento, non sapete il giorno e l'ora. E questa quindi è la speranza, la bontà di Dio, ma questa speranza non deve diventarci in un abuso, che questa speranza della bontà della misericordia di Dio non diventi un'occasione per aumentare il nostro disordine e la nostra ribellione e ingratitudine verso Dio. Quindi noi sappiamo che però che Dio, nostro Gesù Cristo, è pronto a perdonarci. Mi hai supplicato, io ti ho perdonato. Quindi, quando Dio vede sinceramente il mio pentimento, il mio santo proposito, i miei buoni propositi, è sempre pronto, va e non peccare più. Ma forse potrei ancora cadere in peccato? Io vado a patinare sul ghiaccio. Ti piace patinare sul ghiaccio, Antonio? Da te c'è tanto ghiaccio in questo periodo? Non tanto. Qua da me non ce n'è
Ecco,
tanto.
però si scivola uguale, cioè in
E
pratica.
vado a patinare, giustamente dice, non voglio cadere, intanto vado a patinare. Però può darsi che capita la caduta. Bene.
Oh, però sai che mi sono ricordato, Padre Giampio, che Mosè una volta, cioè questo proprio, che Padre Pio, come diceva Mosè, cioè, ritorna quando sei pentito, no? Praticamente. Sì, no, quando tu rievocavi qualche episodio, no, di Padre Pio che a un certo punto veniva a confessionare, no, qualcuno che, come diceva poc'anzi, Padre Giampio, che faceva la lista così e si aspettava il solito fervorino, predicozzo, eccetera. E invece Padre Pio no, Padre Pio prima che lui si avvicinasse. Oppure dopo che aveva appena iniziato la confessione, quando non vedeva la disposizione, ecco, scrutava i cuori, quindi quando non vedeva la disposizione, ecco, al dolore, dei peccati commessi, torna quando sei pentito, no? Lo cacciava.
Eh sì.
Quindi succedevano delle cose, Mosè.
Beh, lui aveva una tecnologia spirituale che gli permetteva di
Infallibile.
fare questo.
Sì,
Eh
sì,
sì.
sì.
Eh beh.
C'era un giovane, l'episodio di un giovane molto famoso, ma abbiamo anche già parlato, comunque va a confessarsi da Padre Pio, ed era un classico giovinastro, nessun pentimento, lui ha confessato i peccati, l'ha mandato via, gli ha fatto comprendere la bruttezza dei peccati. Per 8 giorni ha pianto quei peccati. Torna fra una
Mamma mia.
settimana, dice. Per 8 giorni, per quella settimana, era sempre in chiesa, giorno e giorno a pregare e piangere i suoi peccati. E dice, ma sono tornato. E la prima volta mi ha cacciato via, gli ho detto le stesse cose, lui rideva sempre, rideva sempre. Non cambiava Padre Pio, ma cambiava la disposizione del penitente. E lui rideva perché vedeva che aveva quelle disposizioni per poter essere assolto e incominciare un vero cammino di vita cristiana. Dice, gli ho detto le stesse cose, ma rideva sempre, tutto sorridente. Non era cambiata la confessione, l'accusa, era cambiata la disposizione. Intendi, quello che già Padre Pio, per una grazia particolare, dice, prima che di scendere in chiesa so già chi verrà a confessarsi, quali
Mamma mia.
peccati mi confesserà, E che cosa gli devo rispondere da parte di Dio? Ecco questa bellissima tecnologia di cui ci parlava Mosè, è altro che 2.0, 3.0, infinito punto zero, infinito punto infinito, è la tecnologia che usava Padre Pio, è lo sguardo di Dio. Ci vedevamo in Dio i pastori di Fatima, dicevano nella apparizione con la Madonna. E Padre Pio li vedeva in Dio, ed era Gesù Cristo che diceva: questo lo assolvi, questo lo mandi via. E tanto anche un po' era. Chiaramente, o di più, dicevano che era un burbero in confessionale o così, anche no. E dicevo proprio: spiega al padre spirituale, ma sai cosa mi capita? Vedo quando il peccatore non è pentito che il Signore gli sta lanciando un fulmine. E io, con una mano, devo bloccare il Signore col fulmine, e dall'altra mano cerco di mandarlo via, perché se rimani qua, rimani fulminato fra poco. Quindi vattene via, sciagurato, vattene subito, vattene, altrimenti sono guai. E quelli io scambiamo solo per una cosa. Stavo messi là, proprio qua sta arrivando un fulmine su questo posto, allontanati subito, se no sono guai, guai che non finiscono più. E quindi ecco la sua premura e questa paternità che aveva Padre Pio. Era bello l'episodio di un grande e famoso convertito, tu ricordi Mosè, Giovanni Bardazzi, Giovanni da Prato,
Sì, è vero.
questa bellissima figura di questo convertito così. Dagli anni 80, e a un certo punto, la prima volta che arriva lì, si confessa da Padre Pio. Prima volta viene mandato via, dopo ritorna una seconda volta. Allora, a un certo punto, viene mandato via da Padre Pio, e tutto, forse già la prima volta, è così tutto arrabbiato, e trova un altro confratello di Padre Pio, lo era già tutto infuriato, e questo qui dice: che è successo? Ma sembra così di tutte le persone, vengo da qui così, mi ha mandato via, e del resto così. E allora dice: va bene, vieni con me, com'è? Questo qui dopo gli dà la soluzione. E dice: ah, mi ha dato la soluzione. E allora, quando incrocia Padre Pio, lo lancia con uno sguardo di sfida, e Padre Pio dice: hai ricevuto la soluzione? Dico: eh sì, per dire, guarda, te lo fa, tu mi dici no, ma io ho già ricevuto. E dice: Padre Pio, soprattutto mi dà un ceffone, e adesso ti do anche la mia. Ha dato un ceffone, gli ha fatto fare due capriole intorno a se stesso, l'hanno
Eccezionale.
rifatta così. Dice: però è stato per me un abbraccio, diceva questa cosa qui. Dopo va a ricevere prima la comunione da Padre Pio, e quindi infine dicono: ah, ma sai che ha mandato via uno che non da... e tutto sudava, dice, tanto che mi avvicinavo per ricevere la comunione così, dice: adesso vai a ricevere la comunione. No, non me lo sembra, vai, 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 vai. Questi grandi convertiti che diventano dei grandi cristiani, veramente incamminati per la vita di santità. Chiaramente adesso, post factum, ci ridiamo sopra, diventa qualcosa
Sì, sì.
di simpatico raccontarlo, ma
Sì,
da
sì.
come potevamo metterci nei loro panni in quei momenti lì, erano veramente qualcosa che veramente faceva mettersi sul chi va là, in questo cammino. Quindi,
Se posso, padre, guardi, visto che ha fatto il passaggio di Bardazzi,
sì.
leggevo, sì, non è inerentissimo trasmissione, però diciamo sempre piacevole quando si parla di Padre Pio di Bardazzi. Leggevo proprio ieri sera che è stato, non lo sapevo, l'ultimo penitente che Padre Pio ha confessato.
Ah.
Cioè, che infatti che poi è stato lui che ha detto quella famosa frase, no? Direi a tutti che dopo la mia morte sarò più vivo di prima e che a tutti quelli che vengono a chiedermi non costerà nulla per dare loro ciò che ho richiesto, insomma. Chi sale questa montagna non tornerà a casa a mani vuote. Non lo sapevo.
Che bello, non nemmeno io non ricordavo questa parte qui
Bardazzi è stato l'ultimo,
Bene,
diciamo, che
allora
si è confessato dal padre.
ringraziamo anche di questi testimoni, come hanno raccolto dei frutti che un po' andiamo anche noi a beneficiare. Perché da questo suo deposito e testamento che è ricevuto da Padre Pio da dare a tutti noi, possiamo anche noi andare con fiducia e confidenza a salire lì il Gargano, proprio per ricevere tutte queste grazie che Padre Pio continuamente vuole ancora adesso dispensare e vuole aiutarci. E questo è una grazia molto bella. Ma andando avanti, Antonio, noi ci accorgiamo che siamo un po' rimasti un po' indietro con i nostri orari.
Esattamente, esattamente. Proprio ci è rimasto qualche minuto e poi dobbiamo ridare la linea alla regia.
E quindi noi adesso vogliamo chiedere, penso che questa cosa qui non potrà proprio esaustiarla, questo articolo e completarlo, però rimane ancora qualcosa da comprendere adesso come dobbiamo comprendere queste due virtù, mettere nel nostro deposito quella di questa umiltà nel riconoscersi peccatori, questa nostra speranza di poter ottenere questo perdono che, ricordiamoci, è quello il motivo, volerci perdonare e portarci in paradiso. È stata la missione di nostro Gesù Cristo, è stata la missione della Beata Vergine Maria come Cuore Redentrice, è stata la missione di tutti questi santi che oggi abbiamo ricordato, San Giuseppe Cafasso, San Giovanni Bosco, San Pio Pietrelcina, i suoi figli spirituali, in questo cammino di conversione, in questo cammino di santificazione, in questo cammino per realizzare la missione dei figli di Dio. Ed è in questo cammino che anche noi, con l'aiuto dell'Immacolata, vogliamo chiedere e vogliamo raggiungere anche con questa preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io t'ami sempre più.
Dolce cuore di Maria. Il
Sii la salvezza dell'anima mia.
Signore sia con voi. Per
E con il tuo spirito.
mediazione materna dell'Immacolata vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, l'appuntamento è catechismo. Ave Maria, da Mosè Antonio, fra Giampiero. Ave Maria.